ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, bentrovati. Grazie a Patrizio Ciprari, Stefano Sparro. Io sono Luca Collodi e oggi dedichiamo questo programma al sommo poeta fiorentino Dante Alighieri, detto anche Alighiero. Una giornata che ricade per i 700 anni della sua morte ed è una celebrazione promossa l'anno scorso dal Ministero della Cultura. Il 2020 è stato un anno molto particolare. Si festeggia il 25 marzo, quindi il Dante Dì, una ricorrenza che richiama anche il giorno in cui lo stesso Dante, accompagnato da Virgilio, inizia il suo viaggio nella e della Divina Commedia. Dobbiamo dire che sono tantissime le attività e le iniziative organizzate per celebrare la giornata dedicata a Dante Alighieri. Il Ministero ha coinvolto le scuole con una serie di eventi già prima del 25 di marzo. Laboratori, realtà virtuali, webinar, videogiochi, app sulla geografia di Dante e ancora declamazioni dei versi, addirittura cantati con cori. Ma non solo le scuole hanno ricordato Dante, anche in altre sedi sono previsti incontri, letture, seminari dedicati a Dante. Tra gli eventi principali ne vogliamo ricordare uno ed è la lettura del canto 25esimo del Paradiso da parte di Roberto Benigni alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro della Cultura Franceschini nel Salone dei Corazzieri del Quirinale. Ma di Dante Alighieri se ne è occupato anche Papa Francesco e potremmo dire molti papi si sono occupati di Dante. Per questo io saluto in collegamento diretto e la ringrazio Isabella Piro, collega, giornalista di Radio Vaticana, Vatican News. Piro, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buongiorno Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Citavi giustamente Papa Francesco perché proprio oggi è uscita la lettera apostolica Candor Lucis Aeternae che appunto vuole commemorare i 700 anni dalla morte di Dante, questo splendore della vita eterna, appunto traducendo il titolo in italiano. Io posso dirti che personalmente di questo testo di Papa Francesco sono rimasta colpita in particolare da tre aspetti. Il primo è quello che riguarda la sottolineatura forte che Francesco fa della modernità di Dante, della sua attualità, oserei dire della sua perennità, perché a 700 anni dalla sua scomparsa l'Alighiero, come dicevi giustamente tu, ci parla ancora, parla proprio a noi, uomini e donne di oggi, e lo fa con un linguaggio che noi conosciamo e riconosciamo, perché è un linguaggio che ci emoziona e ci tocca nel profondo. In secondo luogo, l'altro aspetto che mi è piaciuto molto è questo richiamo che Francesco ha fatto alle opere dei suoi predecessori su Dante Alighieri. Francesco cita per esempio Benedetto XV che definì Dante nostro come appartenente alla Chiesa, chiaramente, perché la sua opera ha proprio uno slancio poderoso, lo definiva Benedetto XV, di ispirazione alla fede cristiana. E ancora San Paolo VI è quello che sottolinea come la commedia sia universale perché abbraccia cielo e terra, eternità e tempo, ed ha anche un fine, potremmo dire, trasformante, cioè in grado di cambiare radicalmente l'uomo e di portarlo poi dal peccato alla santità. E ancora invece San Giovanni Paolo II si soffermava su un termine chiave della Divina Commedia, ovvero il verbo transumanare, che è quello che permette poi all'uomo e al divino di non annullarsi a vicenda, quindi una sottolineatura molto peculiare. Per arrivare a tempi più recenti, Benedetto XVI nella Deus Caritas Est metteva in luce invece la novità del poema dantesco, cioè quello di un amore che ha spinto Dio ad assumere un volto ed un cuore umano. Quindi questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto invece è una cosa molto particolare che mi ha colpito veramente molto, ossia il fatto che Papa Francesco definisca l'Alighieri come un precursore della cultura multimediale, quella cultura nella quale siamo immersi ormai ogni giorno ai nostri tempi, proprio perché nella Divina Commedia si fondono parole e immagini, simboli e suoni che formano proprio un unico messaggio, così come siamo abituati oggi a fare, in cui appunto video, audio, scrittura, immagini fotografiche, tutto diventa un unico messaggio che siamo abituati a condividere quotidianamente. Ecco, in questo veramente Dante è proprio l'uomo di oggi, uno di noi, mi verrebbe da dire, che ci accompagna nella quotidianità, soprattutto perché Dante in fondo ci rappresenta in una cosa molto semplice ma molto importante, nella ricerca della felicità. Nel senso cristiano ovviamente la felicità è la tensione verso Dio, verso quell'amor che muove il sole e le altre stelle, ma la felicità che ogni uomo poi cerca nella vita di tutti i giorni.
Grazie Isabella.
Faccio un'ultima sottolineatura su il toccante appello che Francesco fa alla fine della lettera a portare Dante fuori dalle scuole e dall'accademia, perché veramente viva accanto a noi tutti i giorni.
E tra l'altro il Papa lo definisce anche poeta della misericordia di Dio, questo è l'altro aspetto della lettera che
esatto,
stiamo commentando.
Esatto. Esattamente.
Grazie.
Ti ringrazio Luca, grazie mille.
Grazie a Isabella Piro che ci ha parlato della lettera di Papa Francesco e del pensiero dei papi nei confronti di Dante Alighieri. Ma noi ora siamo collegati con Ravenna, dove ringrazio e saluto Monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna Cervia. Monsignor Ghizzoni, grazie per essere con noi.
Un saluto a tutti voi.
Dante Alighieri è a Ravenna e qui potremmo dire, ma lo vedremo tra poco, la diatriba con Firenze per avere, almeno negli ultimi anni, poi la cosa è andata diciamo equilibrandosi, per avere le spoglie a Firenze o a Ravenna di Dante, ma Dante resta e resterà a Ravenna. La diocesi, il comune di Ravenna, Monsignor Ghizzoni, come hanno affrontato questa ricorrenza?
Sì, preparandosi già da tempo con moltissime iniziative, una parte significativa delle quali purtroppo sono state rimandate per la questione della pandemia, però alcune di queste iniziative sono potute partire, abbiamo avuto anche il Presidente della Repubblica all'inaugurazione di questo 700° anno, e poi ci sono state delle celebrazioni particolari qui nelle nostre chiese, in particolare nella chiesa di San Francesco, che era la chiesa di Dante, dove Dante anche fu celebrato il suo funerale e dove rimase la sua tomba. È rimasta sempre lì, nonostante che le sue ossa siano state contese non solo dai fiorentini, ma nell'arco della storia da diversi soggetti, i frati e la diocesi hanno sempre difeso le ossa di Dante e la sua tomba è rimasta ancora tra noi e credo che rimarrà sempre a Ravenna da ora in poi, anche se con i fiorentini siamo d'accordo, il sindaco viene a mettere l'olio nella lampada tutti gli anni nel giorno in cui ricordiamo la sua morte. Le manifestazioni sono state tante, noi anche come Chiesa diocesana abbiamo fatto un incontro con Papa Francesco, ci ha ricevuto in udienza privata, poi abbiamo fatto una serie di attività e iniziative nelle scuole, con i ragazzi, con i giovani, e abbiamo programmato il Grest estivo di tutte le nostre parrocchie sul tema Dante e la Divina Commedia. E abbiamo in programma una mostra che già l'anno scorso era stata aperta, poi è stata chiusa, su Dante e i mosaici, che è un bel tentativo, mi sembra molto bello, di avvicinare l'ispirazione dei mosaici alle immagini che Dante utilizza all'interno della sua Divina Commedia. Una mostra che riapriremo. Poi abbiamo questa lettera che il Papa ci ha promesso quando siamo stati in udienza e che adesso è uscita, molto bella, molto significativa. Anche il Comune ha fatto iniziative, moltissime iniziative, come ho detto, alcune delle quali sono rimandate. Proprio ieri è stata inaugurata una mostra con il recupero di una scultura importante, una Madonna in trono con bambino che dopo diverse vicissitudini è finita al Louvre a Parigi, oggi è stata restituita almeno temporaneamente ed era quella grande immagine che è stata messa sopra la tomba di Dante, la Madonna del Sepolcro di Dante, che si può ammirare adesso in una delle chiese della nostra città legata alla Biblioteca Classense.
Monsignor Ghizzoni, al tempo di Dante, Ravenna rappresentava uno snodo importante nella storia civile tra Oriente e Occidente. Qui si richiama un po' anche l'universalità del poema di Dante, della Divina Commedia, che si collega appunto a questo ruolo anche civile, sociale che aveva Ravenna al tempo.
Diciamo che il ruolo importante Ravenna l'ha rivestito quando è stata capitale dell'impero romano d'Occidente per un certo periodo, per molti anni, il vescovo era un esarca, c'era un riferimento diretto anche a Costantinopoli, poi Bisanzio. In quegli anni di Dante c'erano dei signori importanti, i da Polenta, che gestivano la vita politica e sociale della città in collegamento con Venezia, un collegamento che era un incontro-scontro, tanto è vero che Dante la sua ultima missione come diplomatico, e poi morì purtroppo, la fece proprio per trovare una conciliazione tra Ravenna e Venezia. Ha fatto sempre un po' anche l'uomo politico, il diplomatico nella sua vita, non si è mai ritirato del tutto, Dante, che si è stato mandato via da Firenze in modo piuttosto severo dai suoi avversari politici, però ha continuato a coltivare questa riflessione sul rapporto tra la Chiesa e lo Stato, tra la Chiesa e l'impero e anche nella attività pratica. Si è rivelato un laico cristiano impegnato sia nella vita della Chiesa sia nella società.
Grazie, Monsignor Ghizzoni. Voi, causa Covid, causa pandemia, proseguite anche molto probabilmente per i prossimi mesi le iniziative legate a questo settecentesimo anniversario di Dante Alighieri.
Noi avremo un appuntamento importante che sarà appunto il 12 di settembre, che è vicino alla morte di Dante, dove ci sarà una grande celebrazione a Ravenna con il Cardinal Ravasi. Dovrebbe esserci anche una ripresa della RAI, ma insomma è una grande celebrazione che sarà per noi, dal punto di vista ecclesiale, un punto di riferimento importante.
Grazie a Monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna e Cervia, per questa testimonianza. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie. E da Ravenna noi andiamo all'altra città di Dante Alighieri, la città natale, che è Firenze. E allora dovremmo avere in collegamento il professor Franco Cardini, storico e saggista italiano, già docente ed esperto di storia medievale. Professor Cardini, grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Allora, se lei è così gentile da aspettare 40 secondi, noi abbiamo un piccolo contributo che ci arriva dalla regione Toscana e sono medici e infermieri della Toscana che declamano Dante, perché questo anniversario cade in un periodo difficile come quello della pandemia e molti chiedono a Dante di riveder le stelle. Ascoltiamo.
Altre sono a giacere, altre stanno erte.
Sotto ciascuna uscivan due grand'ali.
Disse il maestro, ansando come un lasso.
La via è lunga e il cammino è malvagio.
Lasciò qui loco vuoto.
Tanto chi vidi delle cose belle.
Quel 1288 Fulco Portinari inaugurava il primo ospedale della città di Firenze, della Toscana, probabilmente dell'Italia intera, e stiamo tornando a rivedere le stelle.
E questo era il governatore della Toscana, Gianni. E torniamo in collegamento con il professor Cardini. Professor Cardini, allora, c'è la pandemia che lega la speranza di Dante, la felicità di Dante al tempo attuale?
Beh, sì, Dante non parlava in tempi di pandemia, la pandemia sarebbe arrivata qualche lustro dopo la sua morte. Dante è morto nel 21, come ormai tutti sanno in Italia, anche più distratti, almeno spero, e la pandemia è arrivata, era già cominciata nel 46-47, è arrivata a Firenze, in Toscana nel 48 e molti documenti ne parlano e credo molti conoscano anche la bella descrizione che ne fa Giovanni Boccaccio nell'introduzione al Decameron, che è un servizio giornalistico straordinario e mi vuole usare una frase fatta, ma veramente di grande attualità. Quando si parla del fatto che non si sapeva dove mettere i morti e uno pensa immediatamente alla faccenda di Bergamo, quando parla del fatto che le cerimonie religiose vengano sospese, per cui certe polemiche attuali, certe accuse al Papa a proposito di una maggior prudenza nel frequentare le chiese, la sparizione dell'acqua benedetta nelle acquasantiere, tutte queste cose che oggi si addebitano a un cedimento al mondo da parte di Papa Francesco, no, in realtà nella chiesa avignonese del pieno 300 si fece esattamente la stessa cosa e si era fatta anche prima del resto e si sarebbe fatta più tardi. Quindi sono misure che in qualche modo, insieme ad altre misure che invece chiaramente non andarono bene, ecco, continuare a fare le processioni fu un fatto che fece dilagare il morbo e di questo parla bene Manzoni nell'altra grande descrizione di un'altra pandemia, di quella del 1630, quando dice che insomma quando l'arcivescovo Federico Borromeo fece indire una grande processione con le reliquie del suo grande zio Carlo Borromeo, patrono di Milano, sì, ma la gente si accalcò, fu una splendida manifestazione di fede, ma è successo quello che è successo in certi paesi dell'Europa orientale ortodossa qualche mese fa, e poi l'epidemia divagò di nuovo, ci sono delle leggi naturali, bisogna ricordare che Dio ha a disposizione la sua potenza assoluta, per cui può far tutto, anche il miracolo, però ordinariamente si serve della sua potenza ordinata, quindi ha fondato le leggi della natura con la creazione e resta loro fedele, e quindi bisogna tenere presente anche questo.
Professor Cardini, torniamo brevemente a Dante, perché Dante dà molta importanza a tre donne, Beatrice, alla Madonna, a Maria e a Santa Lucia. Beatrice è un po' il simbolo della speranza in Dante. Ecco, quindi il rapporto tra Dante e le donne sembra quasi tornare anche attuale oggi, l'importanza del ruolo femminile nella nostra vita. Dante l'aveva capito molto probabilmente, era accompagnato da tre donne.
Non bisogna dimenticare poi intanto che Dante è uomo del XIII secolo e quella periodo storico che va grosso modo dalla metà del XII alla metà del XIV, quindi quei due secoli, direi proprio di racchiusi come una parentesi tra Bernardo di Clairvaux e Dante Alighieri, sono una etas mariana per eccellenza, sono il tempo delle grandi cattedrali, sono il tempo della grande mariologia, della grande teologia mariana. Non bisogna dimenticare appunto che Dante, queste cose le sapeva perfettamente, e la Divina Commedia la fa chiudere, si può dire, proprio da Bernardo, dalla preghiera alla Vergine di Bernardo, che è un capolavoro di teologia paradossale, no? Vergine madre, figlia del tuo figlio, come si fa a essere vergine e madre, figlia del proprio figlio, è un elemento di questa mistica paradossale di Bernardo che è formidabile e Dante l'ha inteso perfettamente. Poi Dante vive in un mondo che è il mondo del dolce stil novo, che è un'elaborazione anche molto originale dei temi già trovadorici, che sono quelli della glorificazione della donna, della angelicazione della donna. Poi c'è spazio anche per gli aspetti più terreni, più carnali dell'amore, senza dubbio, e questo già nei Trovatori e poi nei Dolce Stil Novisti. Uno dei più grandi Dolce Stil Novisti è quel Guido Cavalcanti, che era amico prediletto di Dante, anche se Dante poi, quando Guido Cavalcanti fu mandato in esilio, Dante era priore e Dante, da buon italiano, perché certi caratteri originali evidentemente rimangono, si aspettava che l'amico al governo lo tirasse fuori dai guai, e l'amico al governo non ce la fece a tirarlo fuori dai guai, e forse non volle nemmeno farlo, perché Dante era un guelfo, sì, ma guelfo moderato, lavorava per la conciliazione e all'interno di un paese sempre sull'orlo della guerra civile, e quindi da membro del governo, da priore, da membro di questo collegio che guidava la Repubblica di Firenze, probabilmente cercò di non fare parzialità, di non fare ingiustizie con la scusa dell'amicizia. Questo credo che il Cavalcanti non gliel'abbia granché mai perdonata, e del resto poi, paradossalmente, pochi mesi dopo il ritorno di Cavalcanti a Firenze, che fece tempo a tornare a Firenze, ma morì quasi subito nel 1300, e pochi mesi dopo toccò anche a Dante, una volta uscito dalle sue cariche di governo, dire un processo. Non sappiamo se è giusto o ingiusto, abbiamo buone ragioni di pensare che fosse un pochino un processo politico. Comunque venne condannato e esiliato a sua volta, non volle mai ammettere le sue colpe, non volle mai pagare una somma di denaro che gli avrebbe permesso di tornare a Firenze, ma sul principio dell'indulto, quindi sul principio che tutti dichiari colpevole e noi si accettiamo di nuovo a Firenze. Dante a questo non si volle piegare, sarà stata superbia, sarà stata coscienza della sua onestà, però questi sono i fatti. Quindi Dante è morto in esilio perché ha voluto morire in esilio perché non si è piegato a un diktat che lo riduceva sul lastrico, sul piano economico, ma sul lastrico tanto c'era di già, che lo umiliava, ma che gli avrebbe permesso di rientrare in città. Ognuno è libero di giudicare questo atteggiamento come crede, ma questi sono praticamente i fatti.
Professor Cardini, abbiamo 2 minuti, ne potremo parlare per ore di Dante, con la sua anche capacità di farci entrare dentro il personaggio Dante. C'è un tema, è sempre difficile paragonare il Dante dell'Italia di allora con l'Italia di oggi, però c'è anche un Dante politico, lei lo ha ricordato poco fa, che guardava con preoccupazione all'unità italiana, cioè poneva questo problema dell'unità nazionale, e potremmo dire che qui c'è un'altra realtà ancora oggi presente, perché l'unità nazionale c'è ma ancora presenta diverse problematiche. Questa è un'altra eredità di Dante.
Questa è una prova della modernità, come si usa dire, di Dante, e anche degli equivoci che si addensano quando si interpreta questa modernità. Dante è un uomo profondamente intriso di politica, come tutti i cittadini delle nostre città comunali, quindi è un uomo che fa politica, la fa sul meglio, ed è la sua politica cittadina, e si pone in una posizione anche equilibrata, non che lui fosse granché equilibrato sul piano dell'indole, diciamo, ma la sua posizione era quella del guelfo bianco, cioè del guelfo che però tende una mano anche ai fautori dell'impero, e d'altra parte lui era di schiatta nobiliare, era un magnate, però apparteneva a una famiglia che si era adattata anche al governo popolano, cioè al governo degli imprenditori, al governo dei grandi mercanti, degli artigiani, governo popolano, non popolare, che sarebbe un'altra cosa. Però bisogna stare attenti, l'Italia di cui parla Dante non è la nostra Italia, la provincia Italia di Augusto riguarda tutta la penisola, tutto lo stivale, come amiamo dire noi, ma il regno d'Italia a cui guarda Dante è il regno d'origine longobarda, poi ereditato da Carlo Magno e quindi dagli imperatori romano-germanici, ed è un'area coincide con il centro e il nord dell'Italia, si ferma praticamente a nord di Roma e a nord degli Abruzzi. Quella è l'Italia di Dolore e Ostello, perché è piena di amicizie, è piena di disonestà, eccetera, quelle cose che Dante denuncia, chiedendo l'unità dei cuori, e chiedendo soprattutto, come il suo maestro in filosofia, che è San Tommaso d'Aquino, chiedendo il bene comune,
Grazie al professor Franco Cardini, storico e saggista italiano. Grazie, buona festa di Dante anche a lei,
grazie,
professor Cardini.
Grazie a lei.
Grazie. Chiudiamo questo collegamento. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.